Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Buonasera cari ascoltatori, siamo di fronte a un nuovo brano del Vangelo, una nuova parola di Dio che mediteremo questo pomeriggio, questa sera. E prima di cominciare a introdurci nel mondo della parola, nel mondo della Bibbia, anche per scoprire che cosa la parola efficace di Dio ci chiede a noi, cominciamo con un momento di preghiera, affidando questo momento al Signore, al Dio grande, al Dio eterno, al Dio vivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu sei la via, la verità e la vita. Noi vogliamo alimentarci questo pomeriggio della Tua parola. Signore Gesù, fa che la Tua parola diventi vita per ognuno di noi, che la Tua parola possa toccare il cuore di tutti coloro che ascoltano la Tua parola questo pomeriggio. Entra di modo particolare in tutte le case, di modo speciale là dove manca la luce della Tua parola. Signore, Tu sei grande, Tu sei maestoso, Tu sei l'Eterno, Tu sei il vivente. Che la Tua parola, che è sapienza, che è verità, tocchi, guarisca il cuore, i cuori feriti. Amen. Cari fratelli, oggi ascolteremo la parola di Dio che ci chiama ad essere testimoni della vita nuova. Quindi il nostro atteggiamento deve essere di apertura per accogliere la parola che ci invita, che ci chiama a cambiare, che ci chiama a nascere di nuovo. Quindi il nostro atteggiamento non deve essere come l'atteggiamento del re Erode. Ci racconta il Vangelo di San Marco al capitolo 6 versetto 20. Perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui, e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Tre versetti precedenti a questo versetto che abbiamo sentito adesso, ci racconta anche San Marco che Erode infatti aveva fatto arrestare a Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. San Marco ci racconta che il re Erode andava da Giovanni ogni pomeriggio, ogni sera, ogni notte a ascoltare la parola del profeta che lo invitava, che lo chiamava a cambiare. Le piaceva, come ha sottolineato già San Marco, a Erode le piaceva ascoltare la parola di annuncio, di chiamata alla conversione. Per questo San Marco ci dice, anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. E tanti fratelli, tante persone ci assomigliamo a questo uomo del Vangelo, cioè ascoltiamo la parola di Dio volentieri in chiesa, nelle cellule, nel rinnovamento, nei gruppi di preghiera, ma non abbiamo molte volte desideri di cambiare, di nascere di nuovo, di apertura di cuore alla parola di Dio. ascoltiamo sì, volentieri, ma non abbiamo il cuore aperto per ascoltare la parola di Dio. E per questo la parola di Dio non entra nel cuore di ognuno di noi. Per questo noi non possiamo ascoltare la parola con lo stesso atteggiamento che il re Erode. Quindi apri il tuo cuore e lascia che la parola trafiga la tua vita. Apri il tuo cuore e lascia che la parola di Dio, efficace, potente, penetri, trafiga il tuo cuore. Apri il tuo cuore. E adesso, partendo di questo brano della parola, andiamo direttamente al Vangelo di San Giovanni, al capitolo 11, perché vedremo e percorreremo la storia di un uomo che muore, che è messo nel sepolcro e che torna a casa sua camminando con i suoi propri piedi. Sto parlando del brano della risurrezione di Lazzaro. Non mediteremo tutto questo capitolo, soltanto sottolineeremo alcuni aspetti del Vangelo su questo brano, su questo capitolo, perché il brano è molto ricco di sfumature, molto, molto ricco, e possiamo applicarlo in diversi modi a ognuno di noi. Vi ricordo che il Vangelo di San Giovanni ha due tipi di letture, una a livello superficiale e una a livello profondo, a livello spirituale. E questa la linea di lettura che seguiremo a livello interiore, a livello interno, quello che la parola ci vuole dire a ognuno di noi. Cominciamo allora 11:1. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. E in questo brano noi vedremo il processo percorso da tante persone, da tanti fratelli, forse anche di ognuno di noi. Cioè, prima diventiamo malati, dopo arriva la morte, terzo, è sepolto, quattro, la chiusura nella tomba, e per ultimo, quinto momento di questo percorso, la puzza che c'è dentro di quella tomba. Ma non tutto finisce lì. Per questo percorriamo questo brano spiritualmente, con un cuore aperto, con un cuore docile, per accogliere quello che la parola ci vuole dire, ci vuole fare capire a ognuno di noi. Vedremo dentro di tutto questo processo, percorso, sette punti, sette momenti. Il primo momento ce lo precisa il primo versetto. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Come primo punto ci presenta il luogo. Stiamo parlando di Betania. Betania è il villaggio dove abitano questi tre cari amici di Gesù, tre fratelli: Marta, Maria e Lazzaro. Gesù voleva molto bene a questa famiglia. E spesso andava a Betania per nutrirsi dell'amicizia dei suoi amici e anche riposare un poco del suo ministero apostolico, del suo ministero, della sua missione, della missione che il Padre le aveva affidato. Sì. San Luca nel capitolo 10, versetto 38, ci dipinge un po' la personalità di queste due sorelle, Marta e Maria. Ricordiamo questo brano nel quale San Luca ci dipinge l'atteggiamento di Marta, quella donna che le piaceva tanto lavorare nella casa, pulire ogni angolo della casa, sistemare tutto, e l'altra sorella, chiamata Maria, che aveva scelto la migliore parte perché le piaceva contemplare il volto di Cristo. E non solo questo, le piaceva anche ascoltare la sua parola. Quindi Betania è il centro dell'amicizia di Gesù. Betania nella Bibbia è il posto dell'amicizia, dove Gesù si relaziona in questo modo con i suoi amici. La comunicazione, la relazione interpersonale di Gesù con i suoi amici, il dialogo, la comunicazione. Quindi tutto questo si sviluppa in un posto, Betania, e Betania è la casa, il villaggio degli amici di Gesù. Ma anche nello stesso versetto che abbiamo già letto, ci racconta, ci dice che Lazzaro era malato. Ma di modo particolare San Giovanni non ci precisa questa malattia di questo uomo, non ci precisa neanche, ma ci precisa il momento, anche non direttamente il momento nel quale accade, si realizza, arriva questa malattia. E per questo le sue sorelle, le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, vanno a inviare un piccolo messaggio a Gesù. Gesù non è a Betania, è lontano dalla casa dei suoi amici. Si trova a quasi una giornata di viaggio, si trova nella regione di Berea. Gesù non è in casa di Lazzaro, non è in casa di Marta e di Maria, è lontano. E in questa assenza di Gesù, Lazzaro divenne malato, e poi ci va a raccontare il Vangelo nei versetti successivi che arriverà la morte a questo uomo. Lazzaro rappresenta ognuno di noi. Noi cristiani siamo gli amici di Gesù, ma quando il Maestro si nasconde un po' di noi per provarci, arrivano le preoccupazioni del mondo, la tribolazione, la persecuzione, la tentazione, la tiepidezza, minacciano la nostra vita e appaiono le malattie spirituali. Prima appare la malattia, e questa malattia porta alla morte, e la morte è una conseguenza del peccato. Per questo il peccato nella Bibbia è la morte dell'uomo. E sottolineo questo aspetto perché è molto importante. Il momento della malattia di Lazzaro è quando Gesù non è a Betania, e per questo le due sorelle di Lazzaro vanno a inviare un messaggio all'amico. Ascolta il versetto 3. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco il tuo amico è malato. E questo è il nostro terzo punto, il nostro terzo momento, la preghiera del cuore. Qui troviamo la preghiera delle sorelle. Questa è proprio una preghiera breve ma efficace. È una preghiera semplice ma effettiva. È la preghiera del cuore. Le dicono a Gesù solo questo: Signore, ecco, il tuo amico è malato. San Giovanni Crisostomo scrive che la preghiera è per il cristiano quello che è il muro per la città, la spada per il soldato, il porto nella tempesta, il bastone per quelli che soppiccano. E Teofane il Recluso, autore russo, morto nel 1894, dice che la preghiera è come il barometro che segna il livello della vita spirituale. Veramente siamo di fronte a una preghiera efficace. Soltanto qui dobbiamo soffermarci per meditare queste parole. Che cosa significano queste parole delle due sorelle di Lazzaro, che mandarono dunque a dirle: Signore, ecco, il tuo amico è malato. ripeto: Signore, ecco, il tuo amico è malato. E questa preghiera rappresenta il modo di pregare con fiducia. Lazzaro è malato. Ricordo che noi siamo questo personaggio del Vangelo. Lazzaro rappresenta a ognuno di noi, rappresenta me, rappresenta te che ascolti questo brano del Vangelo, rappresenta a ogni cristiano, rappresenta a ogni uomo sulla terra. Lazzaro siamo noi. Dobbiamo metterci dentro di questo personaggio del Vangelo. Ma di modo curioso, il Vangelo soltanto ci racconta, ci dice che Lazzaro era malato. Ma quale era la malattia di Lazzaro? Quale era? Il Vangelo non lo dice. Ma ogni Lazzaro ha una malattia. Ognuno di noi ha la sua malattia propria. Può essere la invidia, la gelosia, la indifferenza, l'individualismo, le bugie, la vanagloria. Lazzaro aveva una malattia e questa malattia lo va a portare verso la morte. E io vorrei fare una domanda: qual è la malattia spirituale che sta uccidendo la tua vita, la tua anima, il tuo essere di cristiano? Ognuno di noi dovrà farsi questa domanda: qual è la mia malattia personale, la mia malattia che mi sta portando verso la morte? Marta e Maria rappresentano la vita attiva e contemplativa della Chiesa. Quindi Marta e Maria rappresentano la Chiesa che prega, che intercede per tutti i Lazzari del mondo. E io precisamente questa sera vorrei fare questa preghiera per ognuno di voi, anche per me. Vorrei fare questa preghiera per te, per pregare per tutti i Lazzari. Signore Gesù, Marta e Maria hanno pregato con fiducia per suo fratello e tuo amico. Oggi prendo il posto di queste due sorelle per chiederti lo stesso. Ti chiedo per tutti i Lazzari che ascoltano questo pomeriggio la tua parola. E ti voglio dire, Signore, con tutto il mio cuore, che tu ascolti questa preghiera. Perché dietro di queste antenne, di questa trasmissione di Radio Ave Maria, ci sono tanti Lazzari, con tante malattie diverse, con la malattia della discordia, con la malattia dell'egoismo, con la malattia dell'orgoglio, con la malattia della vanità. E io ti dico, Signore, ripetendo questa preghiera di Marta e di Maria: Signore, ecco, il tuo amico è malato. Signore, ecco, il tuo amico è triste. Signore, ecco, il tuo amico è tiepido. Signore, ecco, il tuo amico è arido. Signore, ecco, il tuo amico è rigido. Signore, ecco, il tuo amico è pieno d'orgoglio e di vanità. Signore, ecco, il tuo amico è pieno di soverbia. Signore, ecco, il tuo amico è pieno di invidia. Signore, ecco, il tuo amico è pieno di gelosia. Signore, ecco, il tuo amico è macchiato di peccato. Signore, ecco, il tuo amico va cammino verso la morte. Signore, ecco, il tuo amico è malato, ferito nel cuore. Cari fratelli, stiamo meditando il Vangelo di San Giovanni al capitolo 11, la risurrezione di Lazzaro, il caro amico di Gesù. Stiamo percorrendo questo brano meditando alcuni elementi, alcuni punti che ci possono aiutare per la nostra vita spirituale. E stiamo parlando concretamente di 7 passi, 7 elementi che ci possono aiutare ognuno di noi nella nostra vita spirituale. Già abbiamo parlato del primo passo, che è il luogo, cioè Betania, dove abitano questa famiglia, Lazzaro e le sue sorelle, e Betania è il posto dell'amicizia di Gesù. Secondo passo, il momento della malattia. Il momento della malattia per Lazzaro arriva quando Gesù non è a Betania, quindi per questo le sorelle inviano messaggeri a dirle a Gesù che Lazzaro e l'amico è malato. Il terzo passo lo troviamo nella preghiera che fanno queste 3 sorelle, la preghiera del cuore che fanno. Non fanno troppe parole, una preghiera semplice ma con il cuore, una preghiera efficace. Soltanto dicono: Signore, ecco, il tuo amico è malato. Dopo di questo, Gesù va a rimanere in quel posto in Berea dove si trova, va a rimanere più tempo e dopo va a dire apertamente ai suoi discepoli che suo amico Lazzaro, per questo ci lo va a raccontare anche San Giovanni, stesso capitolo 11, versetto 14. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Cioè, il quarto passo è la morte e la sepoltura di Lazzaro. Cioè, prima ha cominciato con una malattia. Lazzaro era malato e dopo di questa malattia va a arrivare la morte. Ricordo che stiamo leggendo il Vangelo in senso spirituale, in senso profondo. La morte qui è il peccato di quello che si sta parlando. Questa malattia che ha cominciato con un virus si è trasformato in morte. E quindi Lazzaro è stato portato al sepolcro. Perché? Perché la malattia lo conduce alla morte e dopo la morte al sepolcro. E quando Gesù arriva a Betania, San Giovanni dice che già avevano passato 4 giorni che Lazzaro c'era nel sepolcro. versetto 17. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia. Quindi già aveva Lazzaro 4 giorni nel sepolcro. E il morto si trova dentro del sepolcro. Cari fratelli, l'uomo crede di venire al mondo con vita, ma in realtà è tutto l'opposto. Viene al mondo morto, perché dopo del battesimo nasce alla vera vita. Solo si è capace di avere vita attraverso di Cristo Gesù. Ma quanta gente nel mondo che cammina, che pellegrina morta per le strade. E questa gente crede di avere vita, ma in realtà è tutto l'opposto. Sono morti, cioè morto il cuore, morta l'anima. Sì, ma che dire anche dentro della nostra stessa Chiesa cattolica? Anche lì ci sono dei morti. Anche lì ci sono gli amici di Gesù, cioè i Lazzari. Tanti morti. Loro credono di avere la vita, ma in realtà sono morti. Tanti fratelli che credono che appartenere ad un gruppo di preghiera, un gruppo parrocchiale, già è una garanzia di essere vivi. Ma può essere che l'attivismo, può essere che l'egoismo, può essere che la vanità, può essere che la soberbia, può essere che fare troppe cose hanno ucciso il cuore di questo fratello o di questi fratelli. Per questo il Papa Giovanni Paolo II invita a ripartire da Cristo, invita ad essere prima che a fare, essere, perché l'essere è lo essenziale. Quindi Lazzaro è dentro del sepolcro. Essere dentro del sepolcro significa essere attaccato alle cose del mondo, essere legato alle cose del mondo, e noi, come va a dire San Paolo, siamo cittadini del cielo. La nostra vera casa non è la terra, non è il mondo, questo mondo, ma la nostra vera casa è la Gerusalemme celeste, il posto che ci ha preparato Gesù. La nostra vera casa è la vita eterna. Noi siamo pellegrini che pellegriniamo nel deserto di questo mondo verso la dimora celeste. Questo è il quarto momento, il quarto passo dentro di questo brano del Vangelo di Lazzaro. Quindi Gesù arriva a Betania e di qui facciamo un salto al versetto 38 del Vangelo di San Giovanni. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Adesso meditiamo su questi ultimi versetti che raccontano la risurrezione di Lazzaro. Quindi ripartiamo. Lazzaro è morto è dentro al sepolcro e c'è una pietra collocata all'entrata del sepolcro, un'enorme pietra, una gran pietra che impedisce l'ingresso, impedisce per l'entrata di entrare a quello sepolcro. E Gesù, quando arriva al sepolcro, va a dire: togliete la pietra, togliete la pietra. Che cosa significa quella pietra? La pietra è quello che ostacolizza, quello che impedisce di ascoltare la parola di Cristo. Per questo Gesù ordina togliere la pietra del sepolcro, sì, affinché Lazzaro possa ascoltare la parola di Cristo, che lo chiama, che lo va a chiamare, a risuscitare, a cominciare una nuova vita, a ripartire da Cristo e che tutto abbia Cristo per capo. Gesù ordina quindi di togliere la pietra del sepolcro. Gesù non vuole fare quello che possono fare gli uomini. Gesù vuole fare quello che gli uomini non possono fare: chiamare a Lazzaro a una vita autentica, a una vita vera. E questi uomini vanno andare e vanno a togliere questa pesante pietra che impedisce l'ascolto, che ostacolizza. Togliete la pietra. Ma in modo curioso, Gesù ha detto, disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore poiché è di 4 giorni. Questo è lo stesso atteggiamento che molte volte noi facciamo quando noi non vogliamo essere liberati del peccato, quando noi non vogliamo essere liberati della schiavitù. Questo è lo stesso atteggiamento quando noi non vediamo a Cristo con fiducia, quando noi non crediamo che Gesù possa fare qualcosa in noi o con i nostri amici o con la gente che è accanto a noi. Mettere ostacoli. Mi ricordo alcuni mesi, il giorno della Pentecoste, predicavo in una comunità e dopo di aver dato la mia testimonianza di come il Signore mi aveva liberato della droga, del sesso, dell'alcol, dopo di aver condiviso la mia testimonianza con questa gente in questa comunità, una signora si mi avvicinò e mi disse: Carlos, veramente Dio è stato molto grande con te, ha fatto meraviglie in te attraverso le preghiere della tua mamma. Sì, Dio è stato molto grande con te. Io ho un figlio che ha lo stesso problema che tu hai avuto, ma Gesù non può fare niente per lui. Gesù non può fare niente nella sua vita. Io ho perso la fiducia in Gesù che possa fare questo nella mia famiglia, nel mio figlio. Questa signora aveva perso la fiducia. Suo figlio non poteva cambiare, non poteva uccidere delle ombre di morte, e quindi Gesù non poteva spezzare le catene del cuore di questo ragazzo. Quante volte, tornando al Vangelo, il nostro atteggiamento è come l'atteggiamento di Marta, la sorella del morto, l'amica del morto, la mamma del morto, la moglie del morto o il marito della morta, perché può essere morto o può essere morta. Ricordiamo che Lazzaro rappresenta a tutti i cristiani. rappresenta te, rappresenta me. E Maria Marta disse: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. È troppo tempo, il che ha passato non si può fare più niente. Già si è fatto tutto quello che si poteva fare, ma già non si può fare niente. C'è la puzza, c'è puzza. Puzza dentro di quel sepolcro, c'è la puzza. Sicuramente la puzza aveva già inondato tutta la camera mortuoria dove era sepolto Lazzaro. Sì, puzzava dovunque. Quella puzza. Ma quanti fratelli non puzzano spiritualmente? Meglio, non puzziamo spiritualmente dentro di noi. E che cosa può essere quella puzza? La puzza può essere il nostro cattivo esempio, il nostro antitestimoni, che per essere il responsabile di alcuna comunità o per essere il responsabile di un gruppo di preghiera, il coordinatore, diamo cattivo esempio e c'è qualcosa che non va bene dentro di noi. C'è una puzza. Forse di fronte al Vangelo ci dobbiamo fare questa domanda: che cosa puzza dentro di me? Qual è la puzza che si trova dentro di me?
Questo è il momento, è l'ora, Signore, oggi ti voglio incontrare e ritornare nella tua casa per restare insieme a te. Non sono questo lo so, di essere chiamato tuo figlio. Il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo amore, oh Signore.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei lo stesso ieri, oggi e sempre. Tu sei il buon pastore. Tu sei il volto visibile del Dio invisibile. Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai e conosci i nostri pensieri. Tu conosci il nostro cuore. Signore, di fronte ai tuoi occhi tutto è nudo. Signore, che oggi, in questo momento, la tua parola, fonte di vita, possa toccare il cuore di tutti coloro che ascoltano la tua parola. Signore, a dove e a chi andremo? A chi cercheremo? Se solo tu hai parole di vita eterna. Signore Gesù, tu sei lo stesso ieri, oggi e sempre. Signore Gesù, tocca il cuore di tutti coloro che hanno bisogno della tua misericordia, che hanno bisogno del tuo amore. Signore Gesù, per intercessione di Maria Santissima, tua madre, tocca il cuore di ognuno di noi e fai sparire la puzza, il nostro antitestimonio di cristiani, la nostra ipocrisia, il nostro fariseismo, la nostra ipocrisia, Signore, perché noi vogliamo essere autentici cristiani, ambasciatori della tua parola, cristiani veri, cioè che credano in te, Signore. Grazie, Signore. Amen. Carissimi fratelli, stiamo percorrendo 7 passi del Vangelo di San Giovanni, concretamente della risurrezione di Lazzaro. 7 passi che ci possono aiutare nella nostra vita spirituale. Fino a qui abbiamo parlato di 5. Faccio una breve ricapitolazione. Primo passo, il luogo, Betania. Secondo, il momento della malattia. Terzo, la preghiera che fanno le sorelle di Lazzaro, cioè la preghiera del cuore. 4, la morte e la sepoltura di Lazzaro. 5, la ordine che dà Gesù di togliere la pietra. E insieme qui dentro i pretesti della sorella del morto che dice già fa cattivo odore. Ma non tutto finisce qua. Manca il momento più bello. E questo soltanto il processo. Riprendo. Disse Gesù: togliete la pietra, gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Gli disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Che risposta di Gesù. E anche per ognuno di noi la fede. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Dio fa possibile lo impossibile, e lo impossibile lo diventa possibile, perché per Dio tutto è possibile. Non c'è nessuna cosa impossibile per Dio. Non ti ho detto, non perdere la fede, se credi vedrai la gloria di Dio. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Alzare gli occhi al cielo è già la preghiera di Gesù. Essere in comunione con il suo Padre, e prega così: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Gesù è venuto nel mondo non per condannare al mondo, ma per salvare il mondo, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha inviato al suo unico figlio, non per condannare al mondo, ma per salvare al mondo. Gesù è la salvezza, la vita piena, la vita vera, la vita autentica, la vita in abbondanza. Gesù è stato mandato affinché noi abbiamo la vita, la vera vita, la vita autentica. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E questo è il passo numero 6, il grido di Gesù. Non dice a voce sottovoce. E detto questo gridò a gran voce, un grido sovrano: Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro, vieni fuori. È un grido forte, come per chiamare a una persona che è molto lontana. E questa chiamata, questo grido di Gesù, questa parola del Maestro, questa parola di Cristo Gesù, va a svegliare al morto, a Lazzaro, a quel morto che già aveva 4 giorni nel sepolcro. È il grido che lo chiama a essere testimone della vita nuova. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata a uscire del peccato della morte. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata a uscire dalle tenebre del peccato per passare alla luce della risurrezione. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata a uscire dalla morte del peccato per passare alla vita in Cristo Gesù. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata a uscire dall'odio per entrare nell'amore di Cristo Gesù risorto. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata che ci invita a cambiare di padrone e di signore per vivere e regnare in Cristo. Quello grido. Lazzaro, vieni fuori. È la chiamata alla vita in abbondanza portata da Cristo Gesù. Oggi Gesù ti dice a te: Lazzaro, vieni fuori. Giovanni, vieni fuori. Giuseppe, vieni fuori. Cristina, vieni fuori. Carmen, vieni fuori. Giorgia, vieni fuori. Vieni fuori dalla gelosia, vieni fuori dalla invidia, vieni fuori dalla paura, vieni fuori dell'orgoglio, vieni fuori di tutto ciò che ti impedisce essere autenticamente libero. Vieni fuori, esce dalla tomba e della morte. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori, esce dalla tua vita vecchia di peccato e di morte, esce dal sepolcro, esce delle tenebre, vieni fuori e a essere testimone di una vita nuova, della vita che solo Cristo Gesù ti possa dare. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Lazzaro era stato morto e adesso il morto puzzolento esce in piedi e vivo dal sepolcro. Ma non esce totalmente libero dal sepolcro, esce legato. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario, cioè esce legato. Ma per sorpresa di tutti, Gesù non slega a Lazzaro. Comanda ai suoi, agli apostoli: scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù risuscita ai peccatori alla nuova vita, ma il risuscitato viene ancora legato con molti vizi, abitudini e peccati della vita vecchia. E questo lavoro di togliere i legami della vecchia vita è un lavoro che fanno i servi di Gesù, cioè i sacerdoti, i vescovi, la Chiesa. È la voce dell'assoluzione la che toglie tutti questi legami. Possono camminare verso la casa di Dio, verso la casa del Padre, devono ricevere l'assoluzione della grazia, il perdono dei peccati, cioè il sacramento della riconciliazione, il sacramento della penitenza. Sì, Lazzaro è stato risuscitato, ma ancora è legato per tanti legami della vita vecchia. Esce con i piedi, con le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Ma Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Affinché il cristiano, l'uomo nuovo, possa andare senza nessun impedimento, deve essere slegato. Cioè il sacramento della riconciliazione. Carissimi fratelli, abbiamo visto la storia della risurrezione di Lazzaro. Questa sera, 7 passi che ci presentano questo processo. Prima il luogo, Betania, cioè il posto degli amici. Secondo, il momento della malattia, e questa malattia arriva quando Gesù non è vicino al suo amico Lazzaro. 3, il momento della preghiera del cuore, la preghiera delle sorelle del morto. 4, la morte e la sepoltura di Lazzaro portato in quello sepolcro. 5, Gesù ordina di togliere la pietra affinché possa uscire. 6, il grido sovrano che invita a essere testimone di una vita nuova, a uscire dalla morte per vivere in Cristo Gesù. E ultimo, togliere i legami per poter camminare in una sola direzione, verso la casa del Padre. Lazzaro aveva uscito dalla sua casa morto, portato al sepolcro, lasciato nel sepolcro, puzzava, ma torna a casa più vivo che mai, torna vivo e camminando con i suoi propri piedi. Signore Gesù, di fronte a te affidiamo questo momento della tua parola, e che sia la tua parola che produca vita in ognuno di noi. Che la tua parola, Signore, che questo grido tuo che tu hai fatto a Lazzaro, Lazzaro, esci fuori, sia ascoltato in tutti quelli che stanno sintonizzando Radio Antenna Ave Maria, e che possano uscire del peccato e della morte, delle tenebre, della gelosia, dell'invidia, della vanità, della soberbia, dell'odio, dei rincori, per vivere con te e in te, Signore Gesù. Signore Gesù, che la tua parola produca frutto, che nulla della tua parola vada perso, Signore, che questa parola possa cambiare, resuscitare ai Lazzari che ancora sono morti nella tua Chiesa e nel mondo, Signore. Signore, grazie per questa opportunità che tu mi hai dato di condividere la tua parola, Signore. Carissimi radioascoltatori, oggi abbiamo meditato questo brano della risurrezione di Lazzaro. La prossima settimana alle 6 del pomeriggio, per meditare un brano della parola di Dio. Sono Carlos e vi saluto. Che il Signore Gesù risorto vi faccia risplendere il suo volto in voi. Che il Signore vi benedica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Avete ascoltato Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos.